Di nuovo in diretta TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri prosegue in questo pomeriggio di lunedì 10 agosto. Ricordo questa ultima settimana di TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri. Poi, come detto, ritornerà il padrone di casa Marco Piccari a reclamare il proprio posto dalle ore 13 alle ore 17 insieme a Stefano Impallomeni, a tutti gli ospiti. Ma intanto noi continuiamo in questa nostra conduzione per, appunto, come dicevo, alternarci, palleggiare in uno scambio quasi tennistico sia temi di mercato che temi di campo. Qui arrivano sempre dei messaggi al 331 82 00 213, messaggi WhatsApp. Intanto Max scriveva: l'anticipo alle 18:30 d'agosto è una delle decisioni. Beh, sono pienamente d'accordo con te, meno intelligenti tra le meno intelligenti. Il campionato inizia in piena estate, non sarebbe una tragedia se le gare iniziassero alle 20 o addirittura alle 22. 22 sarebbe orario da Liga Spagnola o da campionato portoghese, forse 22 no, ma non vedo perché non farle alle ore 21 o alle ore 20. Invece abbiamo già visto che i primi anticipi saranno alle 18:30. Per carità, non di giorno pieno, ma abbiamo visto che le temperature alle 18:30 sono sempre elevate. Le ragioni, un tempo c'era la ragione di Stato, ormai c'è la ragione di palinsesto, e quindi delle gare bisogna per forza metterle in delle fasce orarie diverse da altre partite. E quindi sì, Max, avremo le gare alle 18:30 d'agosto con circa 34-35 gradi nelle grandi città. Speriamo che cali il caldo. Però al momento io non so come sia nelle altre città, ho dato un'occhiata, posso garantirvi che a Roma alle 18:30 le temperature sono ancora elevatissime, e quindi sì, non si aspetterà neanche la sera. Purtroppo ormai ci siamo abituati a vedere sempre più gestioni di questo tipo, e ci sarà anche per l'inizio di questo campionato, anche ad agosto. Sì, anche ad agosto. Poi altri messaggi, c'è chi annotava e chi notava che nelle prime 10 della classifica, le prime 10 insomma per caratura del nostro campionato, tutti gli attaccanti sono stranieri, ma gli italiani dove sono finiti? Bella domanda, il discorso è lungo, insomma, lo affrontavamo prima. Diciamo, qualche piccola eccezione c'è, perché Pio Esposito è vero, non è ancora propriamente un titolare, ma ci si aspetta che possa ricoprire un ruolo più importante. Nell'Atalanta Scamacca, comunque, ci auguriamo che possa ritrovare il minutaggio un po' perduto nell'ultima stagione. Poi sì, gli altri reparti offensivi sono quasi tutti ad appannaggio degli attaccanti stranieri. Purtroppo, ecco, anche qui torniamo su un tema forse ancora più spinoso: non solo la formazione dei calciatori italiani, non solo la formazione di giovani calciatori italiani, ma anche degli attaccanti. Pio Esposito è stato preso al momento come un miracolo in mezzo al deserto, un'oasi praticamente in mezzo al deserto, perché fatichiamo a formare attaccanti centrali, che invece poi è un paradosso, perché nel calcio contemporaneo stiamo vedendo che negli ultimi anni i centravanti veri, autentici, sono tornati una risorsa. Servono tutte le carte nel calcio contemporaneo, come dico, tutte le caratteristiche, e i centravanti autentici, i veri nueve, se vogliamo definirli così, stanno tornando a fare la differenza. Ne abbiamo pochi al momento tra i giovani ad alto livello, speriamo di tirarne fuori altri, speriamo che Camarda possa crescere ulteriormente quest'anno. Era identificato come il più grande talento che avessimo fra i giovanissimi, insomma addirittura fra i minorenni. Ormai minorenne non è più Camarda, a 18 anni. Vedremo come verrà gestito e quale sarà il suo futuro, magari proprio anche a livello di movimenti e di spostamenti. L'anno scorso l'abbiamo visto con la maglia del Lecce, ha trovato non tantissimo spazio, non sempre è riuscito ad incidere. Speriamo finalmente che possa fare un salto di qualità. Ancora giovane, lui sì, perché di anni ne ha 18, speriamo che qualcosa si possa muovere in senso positivo, posto che, dicevo, in questo momento al Milan serve fare un po' di chiarezza fra rosa, fra progetto, fra giocatori che possono essere poi magari decisivi o possono dare una mano in questo momento. Io qualche perplessità in più sul Milan ce l'ho rispetto ad altri, perché la rosa ancora nel complesso non mi convince, già non mi convinceva l'anno scorso a livelli elevati. Poi si poteva fare di più e in un certo momento si poteva fare nettamente meglio. Il finale di stagione è stato fortemente negativo, Però ecco, la rosa, io pongo sempre l'accento sulla difesa e sugli esterni, ma qualcosa da rivedere. Ottimo l'acquisto di Kila, è un ottimo colpo, però poi gli altri centrali, al momento Tomori in uscita, Pavlovic, De Winter e Gabbia, sono una discreta batteria di centrali, ma sono una batteria di centrali da Champions League? Qualche domanda me la pongo. Salmakers è un giocatore che adoro per la sua duttilità, Bartesaghi è un difensore che mi piace per le qualità che ha, ma possono essere degli esterni titolari di una squadra della Champions League? Qualche interrogativo ce l'ho, poi non sono certezze, spero di sbagliarmi, spero che questi giocatori possano smentirmi e possano rappresentare delle certezze per il Milan, però al momento sono più gli interrogativi che le certezze dal punto di vista individuale, personale. Poi ad agosto il bello è che tutti i discorsi possono essere l'uno al contrario dell'altro, ancora non abbiamo i responsi del campo e quindi dobbiamo attendere. Intanto però vado a presentare l'ospite di questo blocco, lo ringrazio veramente per la disponibilità, Simone Braglia, il portierone. Ciao Simone, ben ritrovato.
Ciao, ciao a tutti, buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
Ciao Simone, dunque prometto che non ti ruberò troppo tempo, però una piccola chiacchierata su al momento la conduzione delle varie squadre ce la possiamo fare. E stavo parlando, ecco, caschi a fagiolo perché stiamo parlando del Milan. Tu che idea ti stai facendo sul Milan? Perché io continuo ad essere un po' scettico. Kila e Gonçalo Ramos sono due buoni colpi, perché Gonçalo Ramos si è speso anche tanto, però non so al momento quanto il complesso della rosa possa essere così competitivo ai massimi livelli. C'è da vedere anche la situazione Leao. Insomma, più certezze o interrogativi sul Milan?
Ma io certezze, bisogna vedere poi quando inizieranno il campionato le partite vere, perché poi certo, le partite pre-campionato lasciano il tempo che trovano, a mio modo di vedere, anche perché il mercato va avanti fino a fine mese e quindi c'è da aspettarsi magari ancora qualche aggiustamento nella rosa del Milan. Mi dai l'opportunità di dirti che non sono tanto convinto che il Milan possa fare un buon campionato, poi per amor del cielo, perché i dubbi restano, l'ambiente non è dei migliori, ci sono delle contestazioni che comunque lasciano comunque traccia in merito a quello che può essere gli acquisti che sono arrivati. I dubbi sul valore di Gonçalo Ramos vedremo quando iniziano le partite, quelle toste, quelle vere, quelle che contano, e che quando giochi a San Siro il bisbiglio della gente lo senti nel caso, nel quel caso
mormorio. Poi sì, segnare in Serie A è meno facile per il centravanti.
Io credo che il Milan sia una buona squadra, però per vincere il campionato, secondo il mio punto di vista, ci sono altre squadre che, a mio modo di vedere, hanno maggior valenza qualitativa.
Sì, no, beh, certo, per lo scudetto non la inserirei neanche nei discorsi preliminari il Milan. Mentre invece ti chiedo, poi prima di andare anche sullo specifico sulle trattative, se la Juventus potrebbe fare qualcosa di interessante. Perché mi ricordo che nelle scorse settimane tu alla fine avevi parlato bene della programmazione dei bianconeri, a partire dalle scelte dirigenziali, poi nel frattempo è arrivato Colomani, è arrivato un talento come Elay Begovic, ci sono ancora dei vuoti da colmare nella Juventus, però ti chiedo se, ecco, dopo la fine del campionato Milan e Juventus sembravano a pezzi tutte e due, forse la Juventus qualche passo in avanti in più l'ha fatto, o sbaglio?
Sì, credo che l'abbia fatto, e io credo tanto nella conduzione societaria, mi fido dalle persone che societariamente stanno facendo quello che tutti si possono eventualmente aspettare nel futuro immediato. Perché ancora la Juve non è ancora la Juve, a mio modo di vedere, al di là che abbiano fatto sicuramente qualche acquisto interessante, però ce n'è uno di acquisto che mi lascia veramente perplesso che non abbiano ancora concluso, cioè quello del portiere.
Oh, beh, arriviamo al punto focale.
Ecco, che è un ruolo fondamentale per dare quella tranquillità necessaria, perché un ottimo portiere la Juve lo deve avere, e deve avere un portiere di secondo il mio punto di vista. Poi però bisogna avere anche il cassetto aperto da parte della proprietà di poter comprare quel portiere che poi serve alla Juventus. Non sono dell'idea che quei portieri, i nomi che si facciano oggi, tranne forse Vicario, siano all'altezza di una Juventus per tornare a vincere quello che la Juventus ha vinto in passato. E c'è un nome su tutti che a me piacerebbe che la Juventus, però sembrerebbe quasi tramontato, un nome su tutti è Dibu Martinez.
Se ne è parlato a lungo, a giugno, a luglio.
Però sembra quasi tramontata.
Sì, ormai
e
sì.
Tutti gli altri sembrano essere un ripiego. Il fatto che sia un ripiego non è una bella cosa per una società blasonata quale quella della Juventus.
Beh, no, fa capire, prima lo diceva bene Niccolò Ceccarini, fa capire che i tempi sono veramente cambiati, perché la Juventus un tempo avrebbe sicuramente operato in maniera differente. Dicevi bene, il Dibu Martinez in realtà ormai quasi non rappresenta neanche una delle opzioni, perché tra l'altro ti do questo aggiornamento, l'Aston Villa sta provando a trattare un ulteriore prolungamento per trattenerlo, a quel punto potrebbe rimanere in Inghilterra. Però mi sembra di capire, ecco Simone, che quindi neanche il nome di Suzuki al momento ti faccia impazzire, perché Suzuki potrebbe andare a Paris Saint-Germain e può essere girato in prestito. Non ti convince?
Allora è un buon portiere, ma non è un portiere da Juve. Cioè, portiere da Juve, ripeto, io intravedo in un portiere da Juve quel portiere che ti può fare la differenza, tipo Maignan nel Milan. Cioè, Maignan nel Milan l'anno scorso ha portato 7-8 punti, e se non c'era Maignan forse il Milan non arrivava neanche quinto, quindi usciva addirittura dalle coppe internazionali.
Dici, Suzuki non può avere quel valore lì nella prossima stagione?
Secondo me Suzuki non può avere quel tipo di valore che ha. Io glielo auguro, per l'amor del cielo. È un portiere che si deve affermare, ma è come ricomprare Di Gregorio. Cioè, Di Gregorio dal Monza è passato alla Juve, Suzuki dal Parma passa alla Juve. Non vedo tante differenze da questo punto di vista. Cioè, la Juve ha bisogno di un portiere di categoria, un portiere che abbia una leadership, perché ha un ruolo fondamentale per tutto il resto della squadra.
Io sarei molto curioso di vedere Suzuki alla Juventus. Più curioso, ecco, magari... di altri nomi, però ecco, stiamo a vedere anche se si accende la trattativa, perché ancora ci sono veramente tanti tanti interrogativi in questo senso. Ma invece di Di Gregorio te la spieghi questo continuo invece difficoltà, perché sappiamo che reggere, ecco, prima parlavi dei fischi di San Siro che rumoreggia, anche il tifo bianconero è esigente storicamente e ci mancherebbe altro, però anche in amichevoli continua a dimostrare in questo momento di non essere per niente, mi dispiace per il ragazzo, ma all'altezza. Come te lo spieghi questo continuo guaio, questi continui impedimenti per Di Gregorio?
Me lo spiego col fatto che comunque si sono bruciate le tappe per quello che riguarda il discorso dell'esperienza, che per un portiere è fondamentale.
Cioè, Monza-Juventus è un salto troppo grande.
C'è quello step intermedio che non è stato fatto, che era necessario fare, perché reputo Di Gregorio un ottimo portiere. E credo che giocare in una squadra tra virgolette provinciale tipo Parma o Monza è molto diverso, perché se sbagli a Parma o Monza nessuno ti dice nulla, se sbagli nella Juventus e magari nelle uniche occasioni, nelle poche occasioni che ti arrivano in porta, vieni classificato come un portiere di non affidabilità. Ecco perché dico che ci vuole, per giocare in talune squadre, la corazza e le spalle larghe per poter ovviare a quelle che sono le responsabilità di che ruolo ti impone.
Eh sì, bisogna avere anche delle doti caratteriali per giocare in certe squadre, e appunto certe avventure ce l'hanno purtroppo dimostrato negli ultimi tempi. E poi Simone, però mi sposto anche sulle altre squadre, sulle altre piazze, vengo anche su quelle che vogliono cercare di affermarsi nel prossimo campionato, principalmente Roma e Como, che alla fine hanno sorriso. Poi a me mi sembra sempre giusto tenere in considerazione quelle che erano state le tue previsioni sul Como, e essere onesto, io invece non credevo che ce l'avrebbe mai fatta per la Champions League ad inizio campionato, poi mi ero ricreduto, ma più avanti è più facile. Tu invece eri sempre stato uno di quelli che l'ha messo, quindi giusto poi rendere credito a quello che avevi detto. Ecco, ti chiedo, Roma e Como, come le stai vedendo dal punto di vista del mercato e che cosa ti aspetti? Perché secondo me sono quelle che stanno lavorando meglio dal punto di vista degli innesti e hanno due allenatori molto molto capaci.
Sì, hai detto bene. Per quanto mi riguarda, io Roma e Como diventano due serie pretendenti per la lotta allo scudetto, a mio modo di vedere.
Ah, quindi già competitive comunque, per il primo posto,
sì,
dici?
Sì, perché vedo nel computo di questa prima fase del mercato estivo, vedo le grandi squadre che fanno fatica perché mancano o di economicità o di fattore economico per gli acquisti che contano, oppure il Como non ce li ha queste difficoltà.
Decisamente.
Gli acquisti che ha fatto sono acquisti di alto spessore, perché il fatto che Nico Pazza preferisca tornare a Como invece che magari essere allettato dalla proposta dell'Inter la dice lunga su quello che è l'appetibilità oggi in una squadra provinciale che ha raggiunto il risultato che ha raggiunto. Quindi per cui è che altri giocatori dello spessore internazionale tipo Cialoba o tipo il difensore del Borussia Dortmund che è appena stato acquistato. Quindi io credo che il Como sia una serie, e a mio modo di vedere il Como, Roma e ci aggiungerei anche la Fiorentina, perché comunque anche la Fiorentina ha fatto degli acquisti di spessore e credo che possa essere una squadra che darà molto fastidio a tutti. Ma Roma e Como in testa per me oggi, oggi che siamo al 10 di agosto,
certo, ad oggi.
Per me Roma e Como oggi equivalgono l'Inter e quindi daranno fastidio secondo me a quello che può essere o la lotta per eventualmente dover andare ad accaparrarsi la lotta per lo scudetto, perché vedo le altre, le big oggi non
sono un po' a rilento. Beh, una candidatura molto molto importante, quindi poi vedremo, appunto hai detto bene, al 10 d'agosto le vedi così, attenderemo poi magari se le altre riusciranno a colmare qualcosa. Però ecco, mi premeva anche approfondire la Fiorentina, Simone, poi mi sposto anche sull'Inter appunto e sul Napoli. La Fiorentina è forse quella che ha operato meglio, forse ancora meglio di Roma e Como, ha speso il giusto, non ha neanche sperperato tantissimi milioni, operazioni in prestito, l'ultima quella di Mastantuono. È una squadra molto giovane, Simone, ha un tecnico relativamente giovane a livello di esperienza come Grosso, e c'è anche tanta voglia di rivalsa dopo l'anno scorso, quindi dici può esserci anche magari quella chimica giusta per ripartire dopo la delusione della passata stagione.
Sì, penso di sì, spero di sì, perché Firenze lo merita ed è una piazza che a me piace tantissimo, per cui andare a giocare in quello stadio per me era il massimo, come portiere parlo, perché qua è come tu farti sul materasso in quel dello stadio Viola dell'Artemio Franchi. Ma io credo che la Fiorentina sì, ha fatto degli acquisti mirati, acquisti giovani, acquisti che potenzialmente in divenire hanno delle buone prospettive, e per cui io credo che ci sia anche quel mix giusto tra giocatori esperti e giovani, perché comunque qualche giocatore esperto in rosa c'è, e c'è un allenatore che secondo me, tant'è vero che era uno dei papabili per la nazionale, poi per l'amor del cielo era nato dalla Fiorentina e quindi non c'è stata trattativa, ma io intravedo in Grosso delle grosse potenzialità appunto per quello che può essere in divenire un allenatore che ha delle caratteristiche per fare quello che ha fatto anche Fabregas quest'anno a Como, e meno male che è un allenatore italiano e che quindi possiamo alzare un pochino di più la voce rispetto a quello che ultimamente possiamo fare e dire in temi di nazionale. Ma è io vero. Credo che la Fiorentina ha tutte le caratteristiche per fare un ottimo campionato.
Sì, beh, al momento le premesse sono molto buone, poi andranno trasposte sul campo, ma le premesse, dicevo, sì, per la formazione della rosa sono ottime. E poi vado anche
sì,
su
però,
ah vai vai Simone
però, no, figurati una cosa, io classifico quello che intravedo in queste squadre, Fiorentina, Como, Roma, è che c'è un'identità ben precisa da parte delle società e da parte degli staff tecnici.
È vero, cosa mercato molto tecnico della Fiorentina.
Cosa che non vedo nelle altre società, cioè nelle cosiddette big oggi, tranne forse l'Inter, io non intravedo oggi, è vero, è arrivato Carnevali, quindi diamo tempo a Carnevali, però non intravedo quelle volontà da parte o delle proprietà o degli staff di identità che lascia presupporre che a livello di programmazione possa essere una programmazione atta a dover raggiungere quegli obiettivi che il prestigio di talune società ha sempre avuto. E per cui ben vengano queste nuove realtà che da cui bisognerebbe prendere esempio, secondo il mio punto di vista, e ben vengano queste realtà perché possono dare degli impulsi positivi al nostro campionato.
Eh sì, è interessante appunto poi vedere anche il tipo di linea, sostanzialmente di linea tra virgolette editoriale del mercato e anche dal punto di vista tecnico-progettuale, hai detto una cosa assolutamente giustissima, la coerenza anche sul tipo di acquisti che si vanno ad effettuare. E poi però, ecco, dicevo, anche su Napoli ed Inter, come continui a vederle? Sul mercato in realtà hanno operato poco in entrata, il Napoli deve aspettare delle cessioni, ancora non ha fatto praticamente nulla, anche l'Inter in realtà poi, oltre a Stonza da svincolato, di innesti ulteriori non ne ha avuti. Quindi ti chiedo su queste due squadre e poi anche sui due nodi portieri per entrambe. Napoli fa bene a ripuntare nuovamente su Meret e l'Inter, Martinez è all'altezza? Io penso che possa esserlo, ma qualcuno ha qualche interrogativo in più, quindi sui portieri mi affido totalmente a te.
Ma sul discorso dei portieri io ho grande stima di Meret, a mio modo di vedere se Meret ha vinto due campionati a Napoli con l'opinione pubblica contro vuol
me
dire
lo ricordavo
che, vuol dire che adesso non si può in radio, però ha due caratteristiche caratteriali
agli attributi
veramente grandi. Però io secondo me sì, fa bene il Napoli a ripuntare su Meret, come fa bene l'Inter a puntare su Martinez. Ecco, io qui voglio spendere una mezza parola, perché nell'Inter, come anche nella Fiorentina, i due migliori allenatori portieri, Filippi nella Fiorentina e Gianluca Spinelli nell'Inter, sono la garanzia che i portieri faranno sicuramente due grandi campionati in tutte e due le squadre. Per cui la garanzia di... Non sono d'accordo sull'analisi, per amor del cielo, con tutto il rispetto che ho nei tuoi confronti, sul fatto di avere dei dubbi su Martinez.
No, per infatti Martinez, no, io sono uno di quelli che non ne ha. Io no, c'è qualcuno che li ha,
portiere,
anzi io...
È un buon portiere.
Lo apprezzo molto.
Allora scusami perché ho capito male.
No, tranquillo, mi ero spiegato male.
Ma l'opinione pubblica secondo me deve essere garantista, ma non per questo che voglio dare responsabilità a Gianluca Spinelli, però tante volte non si menzionano mai questi...
No, invece
questi,
fai bene, i preparatori.
E secondo il mio punto di vista i preparatori dei portieri sono fondamentali nell'equilibrio e nel rendimento che tali danno ai propri portieri, quindi... Questi due personaggi sono due personaggi che sanno il fatto loro, che vengono da esperienze decennali in squadre di importanza mondiale quasi, e io credo che Martinez, non c'è il minimo dubbio che possa ripetere e fare dei campionati all'altezza di una squadra presionata quale quella dell'Inter. Però l'Inter, a mio modo di vedere, si è indebolita se non acquista nessuno da qui alla fine del campionato, e quindi ecco perché io metto l'Inter oggi sul livello di Roma e Como.
Sei stato chiaro, no, poi per quanto riguarda il discorso dei preparatori sono d'accordissimo e lo certifica il fatto che Simone, l'anno scorso Filippi fosse al Milan e Maignan è passato da un anno negativo a un anno quasi stratosferico, non credo sia un caso, quindi hai fatto benissimo.
Anzi, sottolineo anche che Maignan, per il fatto dell'allontanamento di Filippi, non è tanto convinto di rimanere a Milan, da quello che mi risulta, però quindi per cui perché quando si instaura un rapporto di fidelizzazione, di empatia,
certo,
di tutto quello di sicurezza, il ruolo del portiere è un ruolo determinante dal punto di vista di tranquillità mentale, e Maignan aveva raggiunto quella tranquillità che serve per poter esprimere il proprio potenziale. E quindi secondo me anche Martinez farà un grosso campionato e a mio modo di vedere potrà diventare un portiere di alta affidabilità in futuro.
Io anche ne sono convinto, quindi sono totalmente d'accordo con te. Simone, io a questo punto ti ringrazio per essere stato con noi e ti libero, ti auguro buon proseguimento di giornata, a presto.
Grazie a tutti voi, buongiorno, buona continuazione di vacanze.
Grazie, un saluto Ciao. Anche a te, grazie Simone Braglia, sempre interessante insomma parlare poi anche sull'approfondimento sul ruolo. Qui arriva un messaggio di Max, la tranquillità che trasmette Provedella è evidente, Martinez invece ha il problema di Di Gregorio, tre cose belle e un errore. Prima si chiarisce questo equivoco, meglio sarà per tutti. Ma guarda, io Max, in realtà quando ho visto Martinez impiegato nell'Inter, ma anche nell'ultima esperienza al Genoa, di errori ne ho contati pochi. Era un estremo difensore che doveva limare delle cose, ma io penso che nel corso degli anni le abbia limate, e io Sommer l'ho sempre adorato, però penso che avrebbe meritato più spazio. Penso che avrebbe meritato più spazio. Poi vediamo. Secondo me Martinez, con il rispetto per De Gregorio, è più forte. È un portiere che può dimostrare di essere all'altezza dell'Inter. Poi staremo a vedere. Provedel è un ottimo secondo, è uno che in caso di bisogno potrebbe rispondere presente senza problemi. Però personalmente ho fiducia in Martinez, perché l'ho seguito tanto nel percorso di crescita, e per me è un portiere, peraltro, su cui l'Inter aveva investito anche parecchi milioni per essere un estremo difensore proveniente dal Genoa, poi non lo ha mai veramente valorizzato. Secondo me si merita una chance, poi staremo a vedere. Io mi espongo, mi piace espormi prima, e quindi spero e penso che possa fare un buon percorso da titolare. Staremo a vedere. Noi comunque siamo arrivati a metà puntata di Tempo Radio Sport, calcio mercato e ritiri. Nel prossimo blocco ulteriori approfondimenti con le varie squadre, quindi torniamo fra poco.